Buonasera a tutti amici ascoltatori di Radio Atlanta, un saluto come sempre al nostro Mauro Magnitosi che ci segue sempre alla regia, fra un pochino arriverà anche il mio super collega Davide Secchi. Questa sera una puntata molto particolare, parleremo di poligamia e monogamia e avremo il piacere incredibile di avere come ospite telefonico una persona speciale e anche un amico speciale che è al telefono con noi e possiamo già cominciare a sentire se c'è in diretta. Francesco, ci sei?
Ciao Gianluca, ci sono. Buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Come stai? Innanzitutto.
Molto bene, perché c'è questo bel evento, la possibilità di parlare dei nostri progetti comuni, come tu credo spiegherai fra poco, ma soprattutto di un argomento di cui vale veramente tanto la pena parlare.
Molto bene. Lo diciamo al pubblico, siamo amicissimi da molti anni e abbiamo fatto insieme un sacco di avventure, un sacco di esperienze. E questa sera parleremo di una cosa che, di un argomento che ci accomuna tantissimo, perlomeno intellettualmente, però sai bene che nei miei programmi gli ospiti insomma vengono presentati spesso come ovviamente quello che fanno eccetera, ma soprattutto questa è una chiacchierata. Tra l'altro in questo momento preciso è arrivato anche Davide Secchi, che è il cugino di una tua amica, se non ricordo. Che salutiamo, Carmen.
Salutiamo entrambi.
Eccolo qua.
Buonasera a tutti quanti. Arriva un po' trafelato. Ho rischiato veramente la vita stasera tantissimo. Molte, troppe macchine. Io volevo fare un'accusa globale.
Sì.
Maledetti voi con le macchine. Lasciate le macchine a casa.
Sì, grazie.
No, nel caso, ma non stiamo parlando di chi viene da fuori. Io sto parlando della gente che sta in casa a Milano, sì, e che utilizza le macchine. Basta con le macchine. Non è il caso. Dopo questa parentesi simpaticissima del Covid, ritornerà finalmente la parentesi più lunga del cancro. Ritornerà, sì, ragazzi, sì, state attenti, è un macello allucinante. Chiusa parentesi, riprendiamo.
Abbiamo chiuso questa parentesi. Vedi Francesco come la puntata si evolve sempre con un piccolo pizzico di polemica di Davide Secchi rivolto generalmente a me, ma questa volta mi è andata benissimo e l'ha rivolta a qualcun altro. Diciamo così, dai, partiamo intanto. Francesco, raccontaci cosa fai nella vita, racconta ai nostri ascoltatori.
Allora, nella vita attualmente da 8 anni io sono preside, la parola corretta normativamente parlando è dirigente scolastico, ma tutti lo hanno sempre chiamato preside e continuiamo a chiamarlo così, di un istituto superiore tecnico e professionale a Cesena. Essendo un preside vuol dire che in passato sono stato un insegnante, precisamente sono stato insegnante di storia e filosofia nei licei. E la mia passione è sempre rimasta questa, la filosofia e la storia, e che approfondisco diciamo in svariati aspetti nel tempo libero che mi rimane e che riesco a ritagliarmi.
Tu hai anche un blog, se non ricordo male, vero?
Sì, allora appunto questa mia passione io sono riuscito a esplicitarla in 2 libri pubblicati in passato, uno sulla filosofia del diritto, in particolare sulla pena di morte, che era mio interesse anche in quanto socio membro attivo di Amnesty International, attualmente non sono membro attivo ma sono ancora socio, e un altro libro invece su rock e politica dalla guerra in Iraq, che quindi approfondisce sempre il tema dei diritti e anche della storia contemporanea con l'occhio dell'altra mia più grande passione, che è quella della musica rock. Dopodiché ho costruito negli ultimi tempi un blog dove ho messo un po', concentrato un po' quelle che sono le mie ricerche sui temi della democrazia, della filosofia politica, dell'educazione alla cittadinanza, che si chiama Democrazia Consapevole.
Frank, scusami se ti chiamo così perché è più rock, ma secondo te il tuo secondo libro, che poi Carmen, di cui Carmen aveva parlato a lunghissimo,
sì, sì,
decreta, non so se tu hai questa visione, il Live Aid, tutte quante quelle manifestazioni di pace, decretano la fine definitiva del rock?
Nel mio libro non parlo di questo, anche perché cronologicamente la guerra in Iraq e le manifestazioni anche rock seguite dopo sono ancora, diciamo così, cronologicamente legate agli anni 90, musicalmente parlando, e gli anni 90 sono una nuova esplosione del grande rock, no?
Sì, con però al di là della pace, di tutti i connotati che possono essere legati alla salvezza del mondo, alla salvezza del prossimo, a Bono Vox e a tutte quelle storie là, io voglio capire, il rock in quanto manifestazione creativa irriverente, ribelle, finisce un pochettino con tutto quel assembramento, passami questo termine che ormai è di moda, pacifista, estremamente, estremamente presente e forse anche un po' troppo opportunistico, non lo so, in qualche modo.
Allora, sai cosa? Quello è l'aspetto più eclatante che ha assunto poi nel tempo quella faccia che dici tu, un po' antipatica. Ma io approfondisco nel mio libro, e sono comunque tra l'altro convinto che la parte più creativa di quel rock anni 80 legato a temi politici sia proprio nei testi delle canzoni, che infatti io nel libro produco in antologia, no? Perché sono d'accordo con te che tutta una serie di esibizioni sono diventate poi un carosello, uso proprio questa parola, poi nel
giusto
bene. Però rimane secondo me una vera e profonda creazione artistica la produzione di alcuni testi che cito, che analizzo anche nel libro e quant'altro, insomma.
Però quello che rimane magari è soprattutto, purtroppo, pezzi come Mandela Day, e pare che Mandela volesse tornare addirittura dentro perché era una cosa obbrobriosa, insomma.
Però ripeto, bisognerebbe guardare i testi di alcune canzoni e approfondirli, e io credo che lì c'è una vena artistica, esattamente come c'è una vena artistica nelle poesie politiche di Bertolt Brecht, per esempio.
Certo, certo. Citami due o tre artisti che effettivamente hanno fatto qualcosa a livello di testuale pacifista.
Non farlo, non farlo. No, perché adesso c'è una disputa.
Dai.
Questa nostra amicizia finirà finalmente.
No.
Dai, cito Francesco.
Solo un nome.
Citalo.
Testuale,
citalo.
Indiscutibile. Bruce Springsteen.
Vabbè.
Ah, vabbè. Io speravo di litigare con te, ma allora facciamo così. Mettiamo.
Vinto facile, vero?
Hai vinto facile, ma riprenderemo l'argomento. Non in questa puntata, a questo punto, perché dovremo parlare d'altro, perché l'argomento è fantastico, a nostro avviso. Allora, adesso noi mandiamo su un pezzo che, non tanto il pezzo, perché è una cover, tra l'altro, ma di un gruppo che, dai, ci rasserena tutti.
E cioè?
Cioè i Muse.
Detesto profondamente.
Ah, cazzo, ho sbagliato ancora. Vabbè, Francesco, io e te andiamo d'accordo.
Due su tre colti, sì, dai.
Dai. Il pezzo si chiamò Feeling Good, resta in linea. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. You. Francesco, ci sei?
Certo che ci sono.
Ma tu no, non so se senti il fuori onda dal telefono.
No,
ah no, perfetto, perché no. Devi sapere che il nostro regista, si dice regista anche
sì,
questo
è regista.
Ah, perfetto. ci ha fatto questo regalo di mettersi in fuori onda, lo si vede solo su Facebook e qui Davide stava offendendo Bonovox. Come
non è che stavo offendendo Bonovox, stavo cercando di capire insieme a Francesco, che è un grande traduttore, anche se poi il tuo amico qua presente ha detto che sei un grande traditore. In un gioco di parole veramente triste e abbastanza scontato, Bonovox, sì, soprattutto nei primi 5, 6, 7, 8, 90 anni, ha utilizzato sempre le solite figure e sembra quasi che sia una sorta di filosofo della natura, la natura secondo Bono, e quindi alberi, fuochi indimenticabili, deserti, cieli. Poi a un certo punto si è sforzato e ha dato un impulso, per così dire, post-punk in ritardo nei suoi testi Ductum Baby e Zuropa. Si nota lo sforzo ed è anche troppo manifesto, però ha riuscito a fare qualcosa di differente a parer mio. Dopodiché è ritornato alla sua fratellanza soul, mitigata appunto da queste immagini naturali, naturistiche.
Rispondi velocemente che dobbiamo parlare d'altro.
Sì,
Francesco.
No, non è vera la prima parte, verissima la seconda, vera anche la terza, che per me è la parte di carriera in cui Bonovox non esiste. Il problema è che ci si ricorda solo di quella attuale, ma non ci si ricorda di quando Bono aveva
la voce, prima di tutto.
No, a parte, esatto, quando Bono aveva una voce e quando scriveva pezzi come Twilight nel primo album di Sordo Boy, che sono sicuro che tu conosci,
vero.
Però hai un po' trascurato.
È vero, è vero. Secondo me Boy, adesso poi chiudiamo perché dobbiamo parlare di altro,
sì, sennò...
è il più grande album degli U2, e sì, almeno il più completo, il più coeso, forse insieme a Joshua Tree, che però è colmo, ricolmo di retorica, mentre Boy è veramente un scrigno di grandi canzoni. Che
sì,
poi non è stato più ripetuto, secondo me, a quel livello.
Album più sperimentale, essendo anche il primo.
Esatto, molto Joy Division, vabbè, per certi versi, e anche
sì,
molto P.I.L. Johnny Lydon, qualcosa del genere.
Vero, concordo.
Tocchiamo adesso il nostro amico qua che deve parlare delle sue cose. Cosa devi parlare?
Francesco, possiamo finalmente, se Davide, se chi ce lo permette, parliamo di poligamia e monogamia. Io avrei tanta voglia che tu ci raccontassi perché stiamo parlando di questo argomento e com'è nata la cosa.
Ok, allora stiamo parlando di questo argomento perché il sottoscritto, insieme a Gianluca Ballarin, che è il presentatore e animatore di questa trasmissione, stiamo per pubblicare un libro scritto a due mani, anzi a quattro mani per meglio dire, due teste e quattro mani,
una e mezza,
su questo tema, anche se diciamo che il libro non è sul tema poligamia, monogamia, ma è sul tema di come si possa amare davvero. Ma è ovvio che come la domanda come si possa amare davvero finisce per coinvolgere il tema poligamia, monogamia. E quindi voglio restare sul tema. Nel libro si parla molto di questa diciamo dualità, ma soprattutto nella prima parte, che è la parte, quella che io definisco pars destruens, e cioè la parte che con l'aiuto della sociologia e dell'antropologia demolisce un po' di certezze tradizionali. Come ci siamo arrivati? Beh, ci siamo arrivati, lo sai tu quanto me, parlando tanto negli ultimi anni di questi argomenti, anche per via delle nostre esperienze personali, o forse probabilmente a partire soprattutto dalle nostre esperienze personali,
sì, assolutamente.
Poi allargando però la visione a letture che inizialmente ci avevano consigliato amici dell'uno e dell'altro, poi ogni lettura, no, ogni libro contiene dentro bibliografia, altri spunti. Poi abbiamo cominciato a fare una vera e propria ricerca e lì è stato uno dei momenti più belli della mia vita, se devo dire la verità, perché ciò che pensavo ha corrisposto con ciò che leggevo e anche con ciò che io sentivo, ed è stato molto bello, e soprattutto con ciò che io condividevo con il mio più caro amico, che è qua virtualmente di fronte a me.
Ti ringrazio dei complimenti. Ti ricordi quella cosa speciale che è accaduta quando ci siamo resi conto che avevamo voglia di scrivere su questo argomento e ci siamo imbattuti, no? Andavamo in libreria insieme per cercare un po' di dati, un po' di fonti, un po' di ispirazione, e ci siamo trovati di fronte a una montagna di libri di psicologia che spiegavano come far funzionare la coppia, e nemmeno mezzo che parlava di che cosa fosse la coppia e da dove derivava.
E soprattutto da dove derivava.
E noi siamo rimasti spiazzati, ti ricordi?
Sì, io aggiungerei poi, con un pochino di tecnicismo che ti chiedo di concedermi, visto appunto che pratico la filosofia, che c'erano tanti libri di psicologia, tantissimi, psicologia della coppia, pochi libri di sociologia della coppia, ma nessun libro di filosofia, salvo quei due libri che sono stati per noi illuminanti, che tu ricordi come me, che peraltro molto piacevolmente vengono da due tradizioni completamente diverse l'una dall'altra. Uno è un libro di Osho sull'amore, e l'altro è invece il libro L'arte di amare di Fromm, no? Di Erik Fromm.
Quindi due personaggi completamente diversi, uno estremamente orientale, mistico, filosofia appunto orientale dall'altra parte del mondo, e l'altro ultra tedesco, più occidentale di questo,
filosofia post marxista o se vuoi neomarxista, scuola di Francoforte,
ed entrambi dicevano la stessa cosa con un linguaggio diverso. È incredibile.
Assolutamente, a volte quasi le stesse parole, è stato incredibile, e noi nel nostro libro lo mostreremo, perché
citiamo un'anticipazione di questo pensiero unitario comune, se no non riusciamo a capire.
La più forte di tutte, che il vero amore viene dalla solitudine e dal saper praticare la solitudine. Questo è sicuramente, in una sola frase, quella che potrebbe essere la sintesi dei due passaggi.
Ecco, spiegatemi meglio questa situazione, nel senso, provare quasi sollucero per una situazione di isolamento può contribuire ad accrescere il desiderio verso un'altra persona, come naturale che sia, o si tratta di un'altra cosa?
Diciamo che non bisogna considerare la solitudine come un isolamento, ma
un accrescimento.
Un accrescimento, ma attenzione, non dobbiamo fare confusione. Solitudine non significa stare da soli, significa avere la capacità di stare da soli. Quindi è un'esperienza. Facendola estremamente banale, non è cioè l'altro non è che ti completa, ti accompagna, e quindi non è per forza necessario l'altro.
Questo, ecco, ma non c'è il rischio, e qua si scivola tranquillamente nella psicologia, quando nella psichiatria, che a un certo punto uno si trovi talmente bene in una situazione di isolamento da non avere più voglia di avere qualcuno con cui interfacciarsi?
Sì, però devi essere pronto, nel senso che l'altro non è fonte di sostentamento spirituale. L'altro è qualcuno che ti accompagna, appunto.
Prego. Sono ancora più diretto. Tu hai detto prima, non è che si corre il rischio di stare talmente bene da soli da non avere più voglia di trovare l'altro. Io ti rispondo, e perché è un rischio? Perché dovremmo per forza trovare un altro? Uno dei temi della nostra ricerca è proprio che ci hanno indottrinato col fatto che dobbiamo passare una vita a trovare l'altra metà.
No, più che altro non l'altra metà. Noi, in quanto esseri umani, siamo portati alla socialità.
Alla socialità, ma non alla coppia, è un'altra cosa, eh?
Qui infatti veniamo a una parte del tema più grande. E ti ringrazio, Davide, perché siamo partiti dal tema più grande, così non facciamo confusione. Però, per toccare il tema della puntata, la socialità o la ricerca dell'altro, quella che tra l'altro noi chiamiamo condivisione, è tutto da discutere se si possa avere o se si debba ricercare esclusivamente in una relazione uno a uno o diversamente. Ma questo io non lo dico in termini di valore, sia chiaro. Sinceramente, per me le relazioni poligamiche, le relazioni monogamiche possono essere belle entrambe o devastanti entrambe, però è un fatto acclarato dalla sociologia e dalla realtà contemporanea, che la maggior parte degli abitanti di questo pianeta non vive relazioni monogamiche, se pensiamo all'Africa, al mondo islamico e all'Indonesia e quant'altro.
È una questione di cultura e di tradizione e di vissuto, di qualcosa che abbiamo imparato, però è in qualcosa che è entrato talmente dentro che in una situazione poligamica, vuoi perché comunque devi cercare di raggruppare più persone, e già stare con una persona può essere complesso, stare con più persone contemporaneamente può essere terribilmente più complesso, alla fine la sofferenza arriva. E quindi se c'è la sofferenza tra due persone, quando invece sono in otto, per fare un esempio esasperato, ma anche tre, probabilmente potrebbe esserci una sofferenza raddoppiata, triplicata, quadruplicata.
Risponderà sicuramente dopo Francesco con un altro dei punti fondamentali del libro, che è la possessività, così ti risponde molto bene. Ma prima facciamo sentire un pezzo di Whitney Houston, se non sbaglio, fammi capire qua, I Always Love You, il mio inglese è sempre speciale, dove perché ho messo questo pezzo? Perché si entra in una dinamica dove l'altro è tutto per te, e quindi poi spieghiamo cosa è sbagliato di questo. Francesco resta in linea.
If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
Francesco, buonasera di nuovo.
Buonasera.
Sei sempre... Abbiamo tagliato questa splendida canzone, l'ho messa a posto, ripeto, per far capire che nel nostro immaginario collettivo l'altra persona quando arriva ci inonda, c'è solo lei, non capiamo più.
È normale.
È normale, giusto, nel periodo dell'innamoramento.
Poi
accade qualcos'altro.
Accade qualcos'altro, che l'innamoramento passa, ma rimane l'affetto.
Ma
cioè, è normale.
Che brutta parola. Mi viene in mente De André che dice:
beh, in ogni caso,
rimane
scusa,
solo
scusa.
Qualche carezza.
Quante,
e un po' di
quante volte ti è capitato della tua straordinaria vita amorosa?
Sì.
Che a un certo punto ti sei svegliato e hai detto: cavolo, non è che me ne freghi granché. Però sei preoccupato comunque per la persona, che gli possa succedere qualche cosa. Quello è entrato dentro. è entrato e non se ne va più via, a meno che questa persona non ti buchi le gomme della macchina e non te le faccia di tutti i colori, tu dici maledizione, ti ammazzo? No,
Francesco avrà una risposta molto accattivante.
Davide, prima mi critichi Bonovox per il suo pacifismo e amore eterno eccetera per tutti, e poi mi parli così appassionatamente, insomma, di una visione molto Whitney Houstoniana.
No, è una versione, è una visione un po' realista. Tieni presente per una cosa che Bono ci ha guadagnati miliardi su quella cosa, e io neanche mi permetto di fare una cosa del genere.
No, no, certo, era un po' dai per prendersi in giro.
With or, with or without, no?
Ricordiamo sempre che Bono Vox è amico di Bush.
No, no, allora,
è amico di tutti.
Non torniamo su.
No,
su,
scusate,
su
ho sbagliato
Bono,
io. Ho fatto una gaffa e faccio un passo.
Torniamo su Bono.
Parliamo di possessività. Così
allora,
rispondi anche a.
Parliamo di possessività e anche di quella canzone che tra l'altro racconta questo mito, no, dell'amore eterno, che è tutto da dimostrare. Lo stesso Davide diceva infatti che poi quell'amore eterno si trasforma in altra cosa. Ma allora, non è che Davide stia dicendo cose che io non condivido o quant'altro, semplicemente io e te, no, Gianluca, perché penso di poter parlare anche a nome tuo, abbiamo scritto il libro insieme, siamo convinti che non è l'unica strada, e ci hanno fatto credere che è l'unica, e ci hanno fatto credere che è naturale, uso proprio l'aggettivo che ha detto Davide. Ecco, tra i libri che abbiamo esplorato, io ne cito due che comunque io credo vale veramente la pena leggere per chiunque abbia una qualsiasi visione. Questi libri sono In principio era il sesso di Ryan e Jetta, e un libro di uno storico francese, Attali, che ha scritto un libro molto semplice, Storia delle relazioni fra uomini e donne. Ebbene, lì si vede che anche nel mondo occidentale la monogamia non era così tanto diffusa fino a un certo punto. Ma per parlare di possessività, e il problema è proprio quello, finché nella relazione monogamica o poligamica va tutto bene, siamo tutti contenti. Io però affermo che la stragrande maggioranza delle relazioni, ripeto, poligamiche o monogamiche, contenga quelle che io definisco morbosità del controllo, cioè una volontà di possesso che poi in realtà è una volontà di controllo. E anche la gelosia, che il nostro mondo occidentale è così disposto a perdonare come sentimento,
e diventa un valore nella tradizione occidentale,
quasi un valore, sì, ricordiamo l'Orlando Furioso, tanto per fare un esempio, no? La gelosia viene concepita come un qualcosa che quantomeno anche questa è naturale, no? Ora, come sentimento è naturale, non si discute, ma può essere controllato come tanti altri sentimenti. Non si capisce perché la vendetta o la rabbia debbano essere giustamente controllati, no? Per ragioni sociali, e la gelosia invece deve avere libero sfogo. Ma aggiungo che la maggior parte dei casi di gelosia di cui ci troviamo tutti noi a parlare con i nostri amici, conoscenti eccetera, io credo che nascondano in realtà la volontà di possesso e di controllo.
Cosa che nella sfera delle amicizie non esiste, se l'amicizia è sana. Facciamo il solito esempio,
esatto,
che ci divertiamo sempre a fare. Noi siamo amici. Adesso questa sera stai parlando con Davide, che mi sembra la prima volta.
Assolutamente sì.
Perfetto.
Assolutamente,
no, io non vedo l'ora di farti conoscere
È
Davide.
Veramente incredibile. Ci possiamo soffermare un attimo su questo, per favore?
Assolutamente.
Perché pensate voi se in una relazione tradizionale, insomma, di coppia, succede una cosa del genere, cioè la condivisione di un affetto, di una simpatia o di uno stimolo, no? Invece nell'amicizia c'è, ed è anche considerata, come dire, positiva, naturale, no? Allo stesso modo, come dicevi tu, la gelosia in amicizia è considerata negativa, cioè se vi si racconta di uno che ha fatto una scenata a un amico perché quell'amico ha frequentato altri amici, siamo tutti pronti a condannarlo socialmente, no?
Certo.
Mentre se una persona racconta di avere fatto una scenata alla sua compagna perché la sua compagna per una sera è uscita con altre persone e non l'ha chiamato, siamo altrettanto tutti pronti a condannare socialmente la compagna in questo caso, e invece noi pensiamo proprio fortemente che sia tutto sbagliato.
Mi piace come hai risolto la questione. Pensiamo fortemente che sia tutto sbagliato.
Tutta questa roba è sbagliata, perché crediamo, anzi al contrario, che si potrebbe pensare di amare con quella, con un amore che è simile all'amicizia, no? Cioè, in altre parole, con un amore libero completamente dal controllo, dalla possessività e dalla gelosia. Quindi un amore che è fondamentalmente condivisione e, come dicevi tu, non completamento.
Però scusate, qua rientra però poi la sfera sessuale. Bravissimo. E il desiderio, come cavolo faccio ad avere delle gelosie nei confronti di Gianluca o di Mauro Magnitosi, che non mi piacciono minimamente dal punto di vista fisico, rispetto invece a una persona che invece mi piace?
Ti rispondo così: il concetto sessuale è un altro aspetto del controllo della morbosità.
Ho capito,
mi
però.
Spiego meglio. Se tu sei all'interno di una coppia degli anni 50, degli anni 30, e tu sei la donna, tu stai a casa a cucinare.
Ah, okay.
E non si discute.
Certo.
Poi nel corso del tempo
c'è un progresso,
finalmente, sì, sempre grazie al capitalismo, sennò le donne molto probabilmente rimanevano là, ma questo è un altro discorso. Piano piano la tua compagna poteva uscire, può fare tutto quello che vuole. Noi siamo assolutamente convinti che fra 100, 200, non lo so quando, si abbatterà anche l'ultimo gradino del sesso. Cioè, tu sei in una relazione, puoi andare a giocare a calcetto con gli amici, non c'è nessun problema, non puoi andare a letto con un'altra persona. È possibile che anche questo venga battuto, ed è l'ultimo
step.
Sia ben chiaro, io e Francesco abbiamo scritto questo libro, noi non siamo né a favore della monogamia né a favore della poligamia, questo lo ripetiamo, ognuno fa le proprie scelte. Semplicemente ci siamo accorti che c'è qualcosa che non torna. Mi spiego meglio. Faccio un altro esempio: quando tu sei single, per la società non hai fatto una scelta, tu sei semplicemente in stand by tra una relazione e l'altra. Questa è la visione. Ed è una visione distorta, sbagliata. Uno A, fa le scelte che vuole; B, se vai insieme a qualcun altro devi avere la libertà di immaginarti un mondo diverso. Questo è il punto.
Va bene, sarà un po' difficile. Manda una canzone.
Ti mando Margherita di Riccardo Cocciante, per sempre puntualizzare quella cosa che non è più l'innamoramento, perché Riccardo Cocciante non si innamora, si dispera, cioè muore ogni volta. Ed è un altro passaggio interessante.
Margherita.
Posso stare fermo con le mani nelle mani, tante cose devo fare prima che venga domani. E se lei già sta dormendo, io non posso riposare. Farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare, perché questa lunga notte non sia nera più del nero. Fatti grande, dolce luna, e riempi il cielo intero. E perché sorriso possa ritornare ancora, splendi sole domattina come non hai fatto ancora. E per poi farle cantare le canzoni che ha imparato, io le costruirò silenzio che nessuno ha mai sentito. Sveglierò tutti gli amanti, parlerò per ore ed ore,
amiamoci forte, perché lei vuole l'amore, poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare, perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore, poi coi secchi di vernice coloriamo tutti i muri, case piccoli e palazzi, perché lei ama i colori, raccogliamo tutti i fiori che può darci primavera, costruiamole una culla per amarci quando è sera, poi saliamo su nel cielo una stella, perché Margherita è buona, perché Margherita è bella, perché Margherita è dolce, perché Margherita è vera, perché Margherita ama e lo fa. Perché Margherita è tutto.
Eccoci qua di nuovo, Francesco, ci sei sempre?
Eccomi.
Molto molto
ciao.
Bene.
Ciao.
Di cosa parliamo adesso,
Francesco? Io volevo, se posso, Gianluca,
certo,
volevo tornare su quella cosa che Davide ha detto a proposito della sessualità e collegarla con la canzone che avete appena lanciato, Meglio Cocciante. Me lo permetti?
Siamo qui apposta.
E cioè, è interessante l'osservazione che ha fatto Davide quando ha detto nell'amicizia non c'è la gelosia sessuale, cioè se io sono etero non mi interessa che tu Gianluca presenti un'altra persona a un altro eccetera eccetera, mentre invece nella discorso di coppia c'è il tema della sessualità che spinge in una certa direzione. E allora io provocatoriamente domando, e se fosse anche quello costruito nel tempo? Nel senso che in uno dei due libri che ho citato, cioè Il principio del sesso, si dimostra, a mio modo di vedere inconfutabilmente, che l'origine dell'umanità non prevedeva una sessualità contenente la gelosia verso la sessualità, cioè insomma c'era la condivisione all'interno del gruppo dei primati poi diventati ominidi delle pratiche sessuali, insomma di marito e moglie per capirci. E quindi provocatoriamente dico, se anche questo fosse costruito dall'alto, visto che comunque anche la Chiesa ha cominciato a parlare di matrimonio e monogamia non dall'inizio, e certamente non si trova poi in Evangelio alcun riferimento esplicito a questo, ma soltanto dal terzo secolo in poi, no? Come ricostruisce Attali. E volevo dire poi, volevo chiarire però che io non intendo fare un inno alla promiscuità, al contrario, sarebbe bellissimo che la scelta di una monogamia sessuale fosse appunto una scelta e non nascesse da un onorare i costumi o avere vergogna che o nascondere certi desideri. E allora su questo voglio dire due dati, no? Mi colpisce moltissimo che negli Stati Uniti il 22% degli uomini e il 15% delle donne Bravo. Ha ammesso di avere un amante, e mi chiedo, e tutti gli altri che non l'hanno ammesso? E a parte questo dato qua, ecco, torno a Cocciante, cioè quello che noi vogliamo dire è che non ci piace l'amore vissuto come proibizione, disperazione, tutto è perduto senza di te, con te non posso stare, tutte queste cose qui. Invece mi piacerebbe che l'amore fosse raccontato in una forma diversa, con questo tipo di coniugazione, cioè io scelgo te ogni giorno, io sono ancora più felice quando sto con te, ma sono felice già di mio, eccetera, eccetera.
Che è quello che dice poi Eric Fromm piuttosto che Osho.
Assolutamente, ecco perché poi in entrambi si parte dalla solitudine, che come hai detto bene è la capacità di poter stare bene in solitudine, che è un'altra cosa, no? È decisamente un'altra cosa.
Assolutamente, volevo puntualizzare.
Quindi scusate, io mi sento fortunato, devo sentirmi fortunato perché amo moltissimo baloccarmi nella solitudine. Ma proprio mi piace la sua protezione, però attenzione, potrebbe anche sfociare in una voglia di non rischiare.
Ma questo è un altro discorso.
E però è pericoloso.
Ma è tutto è pericoloso, cioè è quanto è pericoloso stare da soli e poi infognarsi, quanto è pericoloso aver paura di stare da soli e di infognarsi insieme a un'altra persona.
Quindi naturalmente bisogna sempre stare sul on the edge, cioè nel sempre
no!
Edge, mi è scappato sul crinale, sul filo di là, proprio per in bilico.
No, in bilico, basta sempre sapere cosa si sta facendo. Se tu sei felice da solo, sarai ancor più felice in compagnia. Se tu sei infelice da solo, in compagnia continuerai a essere infelice, perché tutto sempre parte da noi. Questo
quindi
è il concetto.
L'infelicità di una persona la si evidenzia in tutte e due le situazioni.
Assolutamente.
Se tu stai male da solo, starei male anche in compagnia. Avrai qualcosa da rudire anche in quel caso.
Assolutamente, ma questo, guarda, è provato dalla psicologia elementare. Ed è vale il contrario. Se tu stai bene da solo, stai benissimo in compagnia. E qui dico una cosa, un'esperienza banalissima. In un momento della vostra vita, cari ascoltatori e ascoltatrici, in cui stavate veramente bene, avete provato mai a fare un viaggio da soli? E ditemi se è vero o no che avete conosciuto un casino di persone.
Attenzione, perché sei anche un po' costretti, tra l'altro. È proprio,
perché siamo esseri sociali.
Siamo esseri sociali. Poi comunque Francesco cita, non ha detto facciamo una passeggiata, ha detto un viaggio da solo, quindi magari zaino in spalla, qualcosa di avventuroso, e sei propriamente costretto a chiedere aiuto, ma banalmente a chiedere dove sto andando, cosa sto facendo. Adesso ci sono gli smartphone, è chiaro che è tutto più semplice.
Certo, certo.
Però immagina un viaggio da solo di 20 anni fa.
Molto più avventuroso.
Tu torni a casa con un bagaglio sia esperienziale di altre persone sia personale.
Se
questo
stai
intende
male,
dire. Prego?
Se vivi male, se stai male, se stai in sofferenza, se non stai bene con te stesso, tu il viaggio non lo fai nemmeno.
Non parti nemmeno, esatto.
Adesso mandiamo una canzone, però prima di questa volevo dirvi che sono andato subito a cercarmi il libro di Atelier per come Atali, storia di relazioni tra uomini e donne, e ci sono dei prezzi folli, scusate.
Cosa vuol dire prezzi?
Dei costi 45€, 60€, non riesco a capire.
Sì, questo chiaramente è tutto un altro discorso, però non posso che darti ragione. È un libro molto illustrato, copertina rigida.
Pensavo che fosse una cosa rara e introvabile. No, costa proprio così.
Sì,
ma sai che
guarda,
non mi torna.
L'altro
costa 19€, se non sbaglio.
Edizione economica.
Vabbè, però mi serve a quello. Va bene, manda la canzone.
Allora, attenzione, prima di mandare la canzone, mando una canzone che io amo molto, è di Bruno Rissas, che racconta esattamente quello che stiamo dicendo. C'è l'innamoramento, c'è l'amore e poi c'è di nuovo rinnamoramento.
Della stessa persona?
Della stessa persona.
Impossibile.
È una cosa bellissima.
Vediamo.
Per due come noi.
Sentiamo.
Bruno Rissas.
Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire. Dal modo in cui mi mordi il labbro superiore, dalla tua bocca che stringe e non mi lascia scappare. E chi se ne frega se è sesso, se è amore. Conosco la tua pelle, tu conosci il mio odore. Che poi chi l'ha detto che è peggio un culo di un cuore? E che serve una canzone per parlare d'amore. Ma non confondo. Ma non è più tempo. E senza perdere il senso dell'orientamento quando fuori tira vento. Per due che come noi non si sono persi mai. E che se guardi indietro non ci crederai. Perché ci vuole passione. faccio io. Se ti fa piacere, so farlo da Dio. Oppure vorresti che fossi tuo padre, per stringerti al petto, a cantarti le fiamme. E chi se ne frega di Jung o di Freud? Non siamo dei santi, dai, sbagliamo anche noi. E a volte è anche bello trattarsi un po' male, dormire di schiena per poi farsi abbracciare. Ma non confondere l'amore e l'innamoramento, che oramai non è più tempo. E senza perdere il senso dell'orientamento quando fuori ti avanto. Per due che come noi non si son persi mai, e che se guardi indietro non ci crederai, perché ci vuole passione dopo vent'anni a dirsi ancora di sì. E stai tranquillo, sono sempre qui a stringerti la mano. Ti amo. Andiamo.
Che bello la bellezza di questo programma.
Io volevo.
No, adesso taci, che
no,
adesso parlo.
C'è un messaggio
io.
Per Francesco.
Sì.
C'è Madonna. Un messaggio per Francesco da parte di Carmen.
Sì.
Ancora con sta poligamia, ma ringraziate se ne trovate una che vi sopporta. Due e tre sono decisamente fuori dalla vostra portata. Poi ride. Quanto a Bonovox, capisco il farlo a pezzi a posteriori, ma negli anni 80.
A postiglioni.
Ma negli anni 80 ci ha fatto sognare, e sognavi anche tu, Davide. Poi Gianluca, so che la pensa in un altro modo. Chiederemo perdono e reciteremo 300 atti di dolore, ma io non rinnego i miei sogni di quindicenne. E Francesco la pensa come me.
Eh sì, però, mia, però sbagliate, tra l'altro.
Ci ha bastonato tutti e tre, a quanto ho capito. Insomma. Comunque, no, però Carmen, allora devi seguire bene la puntata, perché qua sta storia della poligamia, insomma, no,
sì,
no.
Sì, ma Carmen, Francesco, Carmen la conosciamo, ha sentito quel che voleva sentire, okay. E ha cominciato ad attaccare. Adesso noi con molta calma nei prossimi mesi spiegheremo a Carmen logicamente tutta la puntata, e lei si incazza ancora di più, non ne verremo fuori. Funziona così, è bellissimo. Ciao Carmen, ho tanta voglia di vederti.
Vai, tanta voglia di lei.
Taci, no. Stasera Davide è insopportabile più del solito. Francesco, però fammi un po' di complimenti, che ne ho voglia. Ho bisogno di un po' di narcisismo. Mi stavi scrivendo che sono bravissimo, esattamente come Brunori Sas nei messaggi, mentre mi scrivi.
Sì, 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 allora no, andiamo un attimo off topic. Io conosco di fama e di nome Brunori Sas, ma non essendo il mio genere non lo seguo.
Essendo rimasto là dove sei.
No, vi prego, basta.
Ho finito, promesso.
Come dire, non lo seguo, però adesso che l'ho sentito, mamma mia, tu hai lo stesso modo di cantare, che intendiamo, cioè può piacere o non piacere, quindi complimento, ma anche no. Critica, ma anche no, nel senso che lui ha questa metrica un po' fuori dalle rime normali e fuori dagli spazi metrici normali, no? Questo modo un po' parlato di cantare, mi è sembrato proprio di sentire i tuoi pezzi.
Tra l'altro io non mi sono mai ispirato a lui, tra l'altro c'è un pezzo mio dopo, però insomma per me è scuola Brunori. Tra l'altro so che sei stato molto attento, hai sentito che razza di testo interessante,
sì,
finalmente
sì,
un testo... Insomma, è importante, che parla dell'amore, non con le solite sciocchezze,
no,
stavo
beh,
per usare altri termini.
Vista, però lo so persino io che nella scena indie pop italiana di testi interessanti ce ne sono tanti, ma veramente tanti.
Senti, Francesco, abbiamo qualcosa tipo 6 minuti,
sì.
Quindi mettiamo, puntualizziamo qualcosina sul libro, poi mettiamo un'altra canzone di... non lo dirò, lo dico dopo. Vogliamo... vorrei ritornare su questo punto incredibile. Cos'è successo?
È Carmen.
Ma taci. Vorrei ritornare sul punto che avevi detto tu. Allora, in America ci sono, negli Stati Uniti ci sono delle statistiche che dimostrano che parecchie persone, ma stiamo parlando di 20-30%, hanno l'amante e lo dichiarano, figuriamoci gli altri. Buona parte della terra non è monogamica. Buona, anzi, un'incredibile parte di tutta la terra fino al 2000 assolutamente non sapeva neanche cosa fosse la monogamia. Anzi, c'erano alcune zone della Cina che il matriarcato imperava, dove la donna decideva con chi andare, veniva mantenuta dalla famiglia. Detto questo, i matrimoni stanno crollando
letteralmente,
e le separazioni sono una cosa fantastica. Tutto questo per dire, ci stiamo piano piano rendendo conto, e qui un po' arrivo anche un po' al succo del libro. Noi abbiamo le coppie aperte, le coppie nuove, quindi ci si divorzia, eccetera, eccetera, e poi si fa la famiglia nuova, la famiglia allargata, eccetera, eccetera. Quindi sembra una rampa di lancio per creare qualcosa di straordinariamente nuovo,
ma
si parla sempre e solo di esclusività. Francesco, di la tua.
Allora, intanto potrei citare qualche dato a sostegno di quello che hai detto, ma non lo voglio fare subito perché voglio entrare subito nel merito. Famiglia allargata, famiglia diversa da quella tradizionale, la stessa famiglia tradizionale sappiamo bene che fino all'Ottocento era di un tipo, poi è cambiata. Esatto, l'unica cosa di cui ancora non avevamo parlato, che noi sviluppiamo nel libro, è proprio il tema della famiglia, no?
E sì,
la famiglia,
bravo,
che si sta trasformando nei modi che hai detto tu. E diciamo pure la verità, non l'abbiamo detto noi, è un capolavoro ed è un libro che ha venduto tantissimo per essere un libro di filosofia, il famoso testo Società liquida di Bauman, no? Che descrive, sì, proprio quello che tutti questi cambiamenti ci stiamo dicendo. Veloce parentesi, Bauman ha poi scritto anche L'amore liquido, è ancora più interessante andare a leggere quel testo per quello di cui stiamo parlando noi. E dunque, direi che la famiglia allargata, cioè la famiglia dove praticamente entra magari il figlio della compagna o che ne, sì, so, la famiglia omosessuale con il bambino adottato, quello che sia, non so se è ancora esclusività, cioè è esclusività sicuramente se continuiamo a pensare che la famiglia, pur trasformandosi, debba essere l'unico step a cui un individuo deve arrivare. E mi pare infatti che siamo ancora a questo. E questa è sicuramente una concezione esclusiva che secondo me è l'ultimo step ancora da scavalcare. Cioè, la famiglia si è trasformata tanto. Adesso abbiamo strutture familiari molto particolari, monofamiliari, no? Perché c'è la donna separata, il marito separato, oppure la donna che adotta i figli che non si è mai sposata. Tutta una serie di situazioni, diciamo, non tradizionali. Ma sembra che ancora l'obiettivo unico della vita di un essere umano debba essere quello di avere una qualche forma di famiglia. E torniamo al discorso di prima, tutto quello che un essere umano sente come una cosa da raggiungere perché così è scritto da qualche parte rappresenta inevitabilmente una costrizione che peraltro banalmente lo porterà anche a farlo male, quell'obiettivo che sta per raggiungere. Mentre tutto quello che un essere umano sceglie nella piena libertà è probabilmente candidato a essere una cosa che gli riesce bene. Libertà, amore, condivisione, solitudine, noi le abbiamo definite le perle di cui un essere umano si deve arricchire se vuole veramente guardare a un nuovo modo di amare.
Francesco, ti do una notizia. È finita la puntata, perciò.
Ah, mannaggia, mi
va così. Però,
volevo darvi qualche dato.
Ma a gennaio rifacciamo tutto quanto con il libro in mano?
Assolutamente. Magari speriamo, insomma, per gennaio, e se non è gennaio, sarà febbraio, chi se ne frega. Così.
E ti prometto, Davide, che il nostro non costerà quanto quello di Attalio, ok?
Mi ha veramente spiazzato. Comunque, va bene, sì, va bene.
Francesco, noi ti ringraziamo infinitamente.
Ma grazie a voi, è stato un gran divertimento.
come sempre, perché qui sai che è sempre una chiacchierata, io ringrazio Mauro Tosi alla regia, ringrazio Davide Secchi. Che ruolo svolge? Non lo so.
Non lo so, disturbatore, sì. E comunque in rampa di lancio per la nuova puntata di Bla 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 che sta per arrivare.
Deve fare sempre lo spoiler. Vi salutiamo con una canzone che, tra l'altro, a questo punto lo dico, ho scritto io qualche tempo fa. E che cosa parla? Di una storia che finisce. Ciao a tutti.
Ciao, ciao. Davide, ciao
Francesco, ciao.
Voi. Ciao.
Sarà che non ho voglia di dirti t'amo, sarà che stai pensando un altro uomo? Sarà che la passione ormai è svanita, sarà che questa storia è già finita? Sarà che a un certo punto tu mi hai chiesto un figlio, e se ci ripenso io mi meraviglio? Sarà che eri stanca della mia ossessione di trovare in ogni cosa un'emozione? Sarà che la mia vita era un abbaglio, sarà che la tua credevi fosse uno sbaglio? Sarà che mentre perdo il tuo cuore posso dire è stato un sublime amore?
Voglio essere per un istante ancora la tua musa.
Ti stringerò le mani perché sei meravigliosa.
Facciamo finta un minuto che sia sempre come prima.
E poi lasciamo andare tutto questo amore alla deriva. Sarà che confondevo l'amore con il letto, sarà che non capivo il tuo affetto, sarà qualcosa che non ti potevo dare, sarà che non sapevo più cosa fare, sarà che ti guardavo per ore ed ore ed ore, dove è sparito l'amor di far l'amore, sarà semplicemente che ti ho tanto amata, e credimi io non t'ho mai tradita, nemmeno il tradimento della mente, tu sei stata gioia dentro la mia vita.
Voglio essere per un istante ancora la tua musa.
Ti stringerò le mani perché sei meravigliosa.
Facciamo finta un minuto che sia sempre come prima.
E poi lasciamo andare tutto questo amore alla deriva.
Voglio essere per un istante ancora la tua musa.
Ti stringerò le mani perché sei meravigliosa.
Facciamo finta un minuto che sia sempre come prima.
E poi lasciamo andare tutto questo amore alla deriva. Andare tutto questo amore alla deriva.
Voglio essere per un istante ancora la tua musa.
Ti stringerò le mani perché sei meravigliosa.